10 e 9 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa. Aggiungiamo una terza voce a questa rassegna stampa, a cui diamo il buongiorno, che è in qualche modo l'ora di buco. Buongiorno.
Buongiorno a te, a voi, a tutte e tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Il martedì pomeriggio è diventato sabato mattina.
E non è colpa nostra, è colpa del fatto che firmano i contratti a metà luglio, ovviamente, e quando, insomma...
Le altre volte era nottetempo, no?
Sì, in genere è nottetempo, in questo caso... Ah, sì, alle 5 di mattina, alle 4 di notte, roba così.
È il momento migliore, proprio.
Il momento migliore in questo caso è quando ormai sono finiti gli esami di Stato, più o meno gli insegnanti e le insegnanti stanno andando in ferie, perché partono intorno al 20 luglio le ferie degli insegnanti, il personale ATA no, ma insomma difficile la mobilitazione a metà luglio. Prima di dare voce a te, do voce a Valditara, mi perdonerai. Innanzitutto il giornale che ho in mano è Il Messaggero, è tipico del Messaggero dare molto spazio alle questioni contrattuali degli statali e delle statali, lo fa anche per la scuola. C'è un articolone a pagina 2, scuola, sia gli aumenti per gli insegnanti, 124 euro in più al mese, dimentica di dire che sono lordi, il rinnovo per oltre 1 milione di dipendenti, i soldi a ottobre. Per il personale ATA, cioè per chi lavora a scuola e non è docente, quindi lavora nelle segreterie o come collaboratore o collaboratrice, possibilità di carriera, regolato il lavoro agile, che sarebbe il lavoro in DAD, se non ricordo male.
No, in realtà sto leggendo le 264 pagine, poi vi spiego.
Grazie. Poi a pagina 3 invece abbiamo, è una prima rivalutazione, il tutor anche alle medie, è l'intervista a Giuseppe Valditara. Quello di oggi è un primo passo significativo che va nella direzione di una maggiore valorizzazione del personale della scuola, e non era affatto scontato. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara commenta la sottoscrizione del contratto della scuola. Posso dire che per i docenti questo è il miglior contratto sin qui realizzato. È stato possibile anche grazie a quei 300 milioni originariamente previsti per altri progetti e che abbiamo invece utilizzato per finanziare il contratto. Ricordiamo che nella scuola ci lavora più di 1 milione di persone. Con i sindacati abbiamo portato avanti un confronto fruttuoso nell'interesse dei lavoratori e del sistema scuola. Così siamo riusciti a dare 124 euro in media di aumento per docente. Siamo riusciti anche a destinare risorse ulteriori, prima non contemplate, pari a oltre 72 milioni di euro al personale ausiliario tecnico e amministrativo. Per il futuro credo sia importante separare il contratto della scuola da quello dell'università. Poi il giornalista, che è Pietro Piovani, gli chiede, tra le novità c'è la figura del tutor, ma forse ci arriviamo dopo, prima possiamo commentare queste cifre?
Ma sì, sono cifre che abbastanza ridicole, direi. E la cosa che volevo innanzitutto segnalare è che siamo tutti sorpresi, no, che il 15 luglio venga firmato il contratto, ma arriva con, non improvvisamente, ma con 4 anni di ritardo, perché riguarda il triennio 2019-2021. Quindi attenzione, diciamo, questo contratto che è stato firmato, anche la parte economica, è un contratto vecchio. E non stiamo quindi parlando del contratto attuale, cioè del triennio 22-24, quindi diciamo questa grossa soddisfazione da parte del ministro, governo, ARAN e le sigle sindacali che conosciamo, e mi pare decisamente, come dire, esagerato. La perdita del potere d'acquisto in questi anni va avanti, e la media, innanzitutto parliamo di media, parliamo di lordo, e quindi poi alla fine probabilmente, come dire, neanche ci si accorgerà di questi aumenti. Quindi diciamo poca soddisfazione, e sono abbastanza in linea rispetto a quei, diciamo, ai contratti soliti che vengono firmati, quindi non mi pare questa una novità.
E ricordiamo insomma la questione dei sindacati soliti, nel senso che ormai sono anni che nella scuola il contratto non viene firmato da tutti i sindacati, ma viene firmato sempre dai soliti sindacati. Li vogliamo riassumere?
Li vogliamo riassumere, sono CGL, di solito CISL, UIL, Gilda. In questo caso abbiamo che hanno firmato questa ipotesi di contratto, si chiama sempre così, CGL, soddisfazione, CISL, grande soddisfazione, Gilda e ANIES, che si è aggiunta perché ha superato la soglia della cosiddetta rappresentatività, e quindi anche loro diciamo abbastanza nuovi, ma sono immediatamente
nei clan di chi firma tutto,
ovviamente, perché poi i vantaggi ci sono. E non ha firmato la UIL, che peraltro non aveva firmato l'accordo politico che precede questo accordo, che è economico, che risale al novembre dell'anno scorso. Quindi prima c'è stato un accordo politico, la UIL si è dissociata, adesso l'accordo economico. Ma sono andato a leggere le motivazioni di questo piccolo scarto, e mi paiono ridicole, quindi diciamo non c'è alcuna critica sostanziale da parte della UIL, quindi sono i soliti, firma tutto.
Mi sembra che la UIL stia cercando la sua nicchia di mercato, scusate l'espressione, nel senso che la UIL vuole qualche soldo in più per gli ATA, evidentemente cerca iscritti in quel settore, potrebbe essere questa la motivazione?
Ma sì, potrebbe essere questa, anche perché poi non entra nella sostanza della gravità del nuovo riassetto della scuola con questo contratto, perché delle novità ci sono e sono preoccupanti. La UIL non entra in questo, anzi.
E vuoi già annunciarcile queste gravità di questo nuovo contratto?
Direi di sì. Noi durante gli anni dell'allora di Bugo abbiamo parlato di questo, e diventa adesso scritto nero su bianco all'interno di un contratto, e ovvero viene normata la gerarchizzazione di tutto il personale scolastico, quindi chi in questo momento ci sta ascoltando ed è un affezionato ascoltatore, ascoltatrice dell'ora di Bugo, già sanno, no, che negli scorsi mesi è stata introdotta anche lì molto improvvisamente e per vie traverse, magari con tweet, interviste più o meno accomodanti, le figure dei docenti, no, della carriera dei docenti, i tutor e i coordinator, così li avevamo chiamati. Ecco, queste figure entrano dentro il contratto, ma si estende questa gerarchizzazione anche al personale ATA, sia quello amministrativo che collaboratori scolastici. Questa è un'assoluta novità ed è, a mio avviso, direi a nostro avviso, piuttosto grave.
Saranno insegnanti che guadagnano di più, insegnanti che guadagnano meno, personale ATA guadagna di più, esatto. E personale ATA guadagna meno.
Sì, i ministri e anche i sindacati li chiamano nuove funzioni professionali, ovvero questo sviluppo professionale verticale, che è il grande successo che Valditara può vantare, e che consiste, per quanto riguarda i docenti, quindi diciamo intorno a 800.000-850.000 lavoratrici e lavoratori, la possibilità di fare carriera, tra virgolette, ovviamente, attraverso la figura del tutor e del coordinatore delle scuole. Ne abbiamo parlato all'ora di Bugo, e sostanzialmente il nulla, cioè questi tutor si devono occupare dei ragazzi per tirare fuori il loro talento e inserirlo dentro il fascicolo elettronico, e il coordinatore è la figura del docente che è in grado di orientare il ragazzo nel mondo del lavoro, perché la scuola serve per il mondo del lavoro, e che percepiranno compensi che avevamo già discusso, questa qua le notizie erano già uscite, e sì, forse 100 euro al mese lordi per l'unico coordinatore delle scuole superiori per ora, il tutor qualcosa di più, ma siamo veramente sempre al ridicolo. Eppure molte colleghe e molti colleghi hanno aderito a questa figura, alcuni ob torto collo, però, come dire,
e di questo Valditara si vanta, perché si vanta, ovviamente gli viene posta la domanda e lui dice: abbiamo introdotto queste nuove figure, hanno aderito il 99,8% degli istituti. In pratica su tutte le scuole superiori italiane sono solo 8 quelle che hanno scelto di non partecipare.
Ma in realtà poi all'interno di questo 99, il 112%,
sì.
Bisogna capire se il numero è sufficiente. Hanno fatto dei tentativi maldestri di come dire, mettere sul piatto anche dei punti in più in graduatoria che sono molto appetibili da parte dei colleghi e delle colleghe. Come dire, adesso vedremo, però a mio avviso la gravità c'è, perché appunto sancisce definitivamente che la scuola dell'autonomia è la scuola in cui il preside sceglie il suo staff. Peraltro, se vi ricordate, per diventare tutor e coordinatore, cioè un docente esperto sostanzialmente, l'idea nel passato era questa, no? Nel governo, mi pare, Draghi. Il docente espertone avrebbe dovuto fare corsi di formazione lunghissimi, superare esami, prove. Adesso poi alla realtà dei fatti, per vantare questi successi bulgari, diciamo così, formazione quasi nulla a distanza e tutti presi, perché
20 ore a distanza è la formazione del tutor e del coordinator, così come vengono chiamati in questo inglese maccheronico.
Ok, e quindi diciamo questo contratto recepisce questa situazione che era stata già anticipata ed è grave, ma a questa si aggiunge la stessa tipa di gerarchizzazione del personale ATA, perché nasce una nuova acronimo EQ, elevata qualificazione, quindi il personale ATA può, attraverso qui un percorso che è abbastanza analogo a quello che abbiamo descritto adesso per i docenti, assumere e svolgere incarichi di elevata qualificazione professionale. Vi sto leggendo letteralmente, quindi ci sono questi EQ che entrano in questa quarta area del personale ATA. Non ci sono più collaboratori soltanto, non solo assistenti, operatori, ma anche i funzionari. Quindi con questo contratto nascono i funzionari all'interno del personale ATA, e quello che devono fare adesso poi si capirà, così come per i tutor e i coordinator. Però sta di fatto che in questo contratto sancisce questo sviluppo. Anche sulla terza figura, i collaboratori scolastici, in realtà c'è questa verticalizzazione, perché è previsto il coordinatore, il bidello esperto, e quindi anche questo prenderà qualcosina di più. E quindi diciamo anche quelle medie, no, che poi si dicevano che riguardano, no, gli aumenti per tutti, a mio avviso lì dentro anche c'è un gioco sul fatto che c'è qualcuno che prenderà più di altri, e quelli che aderiscono a questo impianto.
Era un progetto molto molto vecchio nel tempo, quello di dividere il personale della scuola in gruppi, quindi un piccolo gruppo che prende di più e la massa che rimane a quello che è.
Sì, era come dire, si è sempre tentato, diciamo, l'impianto aziendale che come dire entra dentro la scuola, i dirigenti appunto che puntano ad avere, questo lo chiamano così, mid management, cioè un gruppo intermedio che possa fare appunto da tramite in tutti i sensi, in tutti i modi, tra lui, lei e appunto il volgo, diciamo, quelli, i fannulloni, quelli che non fanno niente, i docenti, quelli che lavorano in classe,
quelli che insegnano, che si limitano a insegnare, che per loro è l'attività collaterale evidentemente nella scuola.
Sì, direi proprio di sì, non c'è alcuna traccia di alcun miglioramento, e anche il personale, appunto collaboratori che si limitano a svolgere le loro attività, e anche gli amministrativi che in questi anni, ricordiamo, sono stati tagliati in numero notevole, anche i collaboratori, e ai quali è stato chiesto un lavoro notevolissimo di segreteria, perché all'interno delle segreterie ormai devono fare tutto loro, e dunque il lavoro per loro è aumentato, ma non certo è aumentato il riconoscimento. In questo modo loro dicono, spacciano di voler riconoscere la professionalità, ma è semplicemente, a mio avviso, una nostra lettura, è come dire, appunto, rendere anche la scuola una realtà del tutto simile, analoga a quella privata.
Infatti lo dice pure Valditara poi nell'articolo, insomma, dice anche possibilità di crescita, una cosa del genere, crescita di carriera, no? Proprio questi linguaggi totalmente delle aziende, no? Che poi ovviamente pure lì c'è la possibilità di crescita, che poi fa veramente rabbrividire rispetto a, insomma, al fatto che delle persone lavorino con l'istruzione, però vuol dire pure che se ti impegni e c'hai qualche tipo di merito sul lavoro, allora avrai dei riconoscimenti. Se non ti impegni, rimani, come dire, o addirittura vieni tagliata fuori.
Sì, il problema è che l'impegno consiste nell'entrare nello staff di presidenza e quindi di essere un yes man, un yes woman.
La fedeltà. Certo. L'impegno è la fedeltà, perché questo, chi lavora dentro le scuole ormai sono 20 anni, no? Che c'è l'autonomia, e soprattutto con la buona scuola di Renzi il preside è diventato colui che fa il bello e il cattivo tempo, e dunque ha necessità di crearsi il gruppo che gli dice sempre sì, che gli è fedele, perché in questo modo può, all'interno degli ultimi luoghi in cui ci può essere un confronto, ovvero gli organi collegiali, sono il collegio docenti o anche il consiglio d'istituto, possa avere anche tranquillità di far passare qualsiasi cosa. Lo abbiamo come esempio clamoroso in questi ultimi mesi e anni, il PNRR, che io i dirigenti trasmettono senza neanche pensare a discuterlo.
Sì, tanto che abbiamo visto e seguito molto la questione del liceo Albertelli, dove, siccome il consiglio d'istituto del liceo Albertelli ha votato no a 2 progetti del PNRR, l'hanno fatti rivotare fino a che non hanno votato sì, perché evidentemente si vota, ma bisogna votare in un certo modo, non è che si può votare come si vuole, no?
Ovviamente, quindi come dire, è la fedeltà quella che viene premiata, e attraverso questo contratto di ieri viene anche, come dire, quantificato con delle cifre che, ripeto, sono ridicole, perché sono ridicole, perché peraltro lo dicono anche tutti, anche quelli che firmano dicono sì, è poco però è meglio di niente, no? Sempre questa è il meglio pochi adesso che mai, e dopo 4 anni, ripeto, di vacanza contrattuale, perché questo contratto, ripetiamolo, riguarda il triennio 19-21 e dovrà essere firmato prima dell'anno 2019, viene firmato questa ipotesi il 15 luglio del 23, e quindi, come dire, la linea ancora meglio pochi, ma adesso non è una cosa che regge.
Questa intervista di Valditara poi parla degli argomenti a cui tiene molto il ministro, cioè il ministro che vuole riportare l'autorevolezza, anzi l'autoritarismo, direi, dei docenti e delle docenti, il voto in condotta, eccetera eccetera, su cui adesso non ci dilungheremo. Parla poi dell'agenda Sud che ha lanciato il ministro, riconoscendo una disparità tra Nord e Sud, ma questa agenda Sud riguarda 240 scuole, perché è una sperimentazione e non si racconta bene. Lui dice che è una rivoluzione e in quanto tale ha bisogno di una sperimentazione, e che gradualmente verrà esposto, non si capisce bene in che consista, ma
rivoluzionario.
Sì, certo, si parla di tempo pieno in più scuole, attività extracurricolari, eccetera eccetera. Nella stessa pagina poi, e chiuderei con questo, invece c'è un altro articolo che riguarda sempre le questioni dei lavoratori e delle lavoratrici delle scuole, e cioè il precariato. Il titolo è: un decreto arruola, al di là del linguaggio militaresco, un decreto arruola 50.000 supplenti, ma le liste dei precari sono quasi esaurite. Pronte a entrare in classe 50.000 nuovi docenti a partire dal 1 settembre, la macchina operativa della scuola si è messa in opera, il Ministero dell'Economia ha autorizzato l'assunzione di 50.807 nuovi docenti, se non sbaglio i posti vacanti sono circa 200.000 per i conti dei sindacati, quindi un quarto. Secondo le aspettative iniziali sarebbero dovute essere 81.000 i docenti da assumere quest'anno. Negli scorsi anni infatti le cattedre messe a disposizione non sono mai state coperte del tutto per mancanza di idonei da portare in cattedra. Un anno fa, ad esempio, le assunzioni autorizzate dal MEF sono state 94.000, ma se ne coprì poco più di un terzo. Rimasero scoperte migliaia di classi con i posti finiti a supplenza dopo mesi di ricerche. Quest'anno, invece, diversamente rispetto al passato, si tenta un'altra strada. Si è tenuto conto sia del numero effettivo dei posti vacanti, sia delle reali presenze dei precari in graduatorie. Di anno in anno, infatti, i precari storici vengono assunti e si esauriscono le singole classi di concorso, a cominciare dal sostegno fino alla matematica. Servono nuovi concorsi per avere nuove graduatorie. Questo è, diciamo, l'incipit, ma anche un po' il succo dell'articolo. Io ricorderei che in questo momento non c'è neanche il modo per entrare nella scuola, non si sa più qual è la modalità di reclutamento, come dicono loro.
Ma sì, io direi, appunto, niente di nuovo sul fronte occidentale. Stiamo parlando di una piccola tragedia, cioè l'assunzione di persone al lavoro a tempo, con un contratto dignitoso a tempo indeterminato, di centinaia di migliaia di colleghe e colleghi che offrono ogni anno in maniera precaria, più o meno precaria, chi per 6 mesi, chi per 10 giorni, 15 giorni alla volta, chi per 2, il loro lavoro, e mandano avanti le scuole, le 8.000 istituzioni scolastiche nella scuola, e vengono ricompensate sempre in questo modo. Non è cambiato assolutamente nulla su questo, i numeri messi in palio sono sempre nettamente inferiori a quelli disponibili, non sono in grado di organizzare una cosa del genere, e in più non si sa esattamente come si entra, perché fanno dei concorsini più o meno appunto anche qui estivi, più o meno rivolti, no, soltanto per esempio alle materie matematica o quelle STEM, no, che sono quelle che in bocca loro, nella loro testa, dovrebbero essere quelle più importanti per il futuro del paese e del pianeta,
dell'azienda Italia
il Made in Italy, e stanno con costi assurdi, ne abbiamo parlato a lungo, delle cose assolutamente ridicole che peraltro non sono neanche in grado di selezionare, perché chi le ha pensate e poi le ha applicate lo fa in modo assolutamente negativo. Il bacino dove chiamare e trasformare i lavoratori precari in lavoratori stabili c'è, è amplissimo, è una decisione politica. Anche questo governo, ovviamente, non ci aspettavamo nulla di diverso, e continua con questo gioco. Quindi esattamente a settembre, tra 2 mesi, noi saremo nelle stesse condizioni del passato. Adesso dobbiamo soltanto capire se è come quella farsa, drammatica farsa dello scorso anno, con l'algoritmo accusato di fare delle nefandezze, e quindi l'arbitro sostanzialmente per chiamare anche i supplenti, e il dato che comunque ci saranno cattedre vuote all'inizio dell'anno scolastico in tutti gli ordini.
Direi che con questo abbiamo dato.
Se posso aggiungere.
Prego, c'è tutto il tempo.
Sì, ci sono delle piccole cose positive, vorrei dirlo, perché altrimenti qualcuno ci può accusare di essere sempre, no, disfattisti.
I gufi di memoria renziana.
I gufi, sì. No, volevo precisare alcune cose. Uno, questo contratto che annulla e sostituisce quello passato del 2018, ovviamente, recepisce diverse cose. Il lavoro a distanza, no, di cui qualcuno ha parlato, in realtà riguarda il personale amministrativo, quindi viene data la stessa opportunità per chi lavora negli uffici anche delle scuole, quindi per il personale ATA, i tecnici, ma gli amministrativi c'è la possibilità di
nello smart working di lavorare da casa.
Sì, di lavorare un lavoro agile, però non mi pare niente di clamoroso, però diciamo viene introdotta la possibilità. Così come sì, anche sulla mobilità i sindacati hanno vantato un grosso successo, in realtà non è niente di tutto questo, perché viene data anche qui la possibilità di superare il blocco triennale di spostamento, quindi di richiesta di trasferimento che loro hanno messo, con una possibilità di assegnazione provvisoria, quindi diciamo così, un tentativo di allargare le maglie e poter raggiungere anche un luogo più vicino alla propria esistenza. e viene anche vantato in qualche articolo dei giornali che avete letto, viene vantato anche i congedi per le donne vittime di violenza, andando a leggere anche qui non mi pare niente di clamoroso, anzi vengono assegnate la possibilità di prendere 4 mesi di congedo in 3 anni per delle donne che appunto sono state inserite nel percorso di tutela, e dal punto di vista economico saranno equiparati al congedo di maternità, ripeto, 4 mesi in 3 anni. L'unica cosa
su questo, sì. E allora quindi sono appunto un tempo, abbiamo detto, ci dicevi appunto di 4 mesi, però non continuativi.
No.
Ok, quindi non si sa come, insomma, come si possa conciliare questo per come conosciamo, per come purtroppo tristemente sappiamo che sono i percorsi di uscita dalla violenza, che insomma sono a volte possono essere lunghissimi. Quindi come si, più o meno ci sono un po' di informazioni in più su questa cosa?
Sì, ci sono, in realtà no, possono anche essere continuativi,
però complessivamente sono 4 mesi.
Complessivamente sono 4 mesi, quindi ti riconoscono la possibilità di assentarti, l'articolo 17 di cui parliamo, stiamo parlando dell'ipotesi del contratto appunto firmato ieri, e leggo il comma 1 dell'articolo, che si intitola congedi per donne vittime di violenza: la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativa a violenza di genere debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 80 del 2015 ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi da fruire nell'arco di 3 anni.
E naturalmente ricordiamo che appunto insomma quando poi si dice appunto percorsi riconosciuti, ovviamente si intende, penso quasi senza dubbio, percorsi diciamo che la donna deve necessariamente fare, che in questi percorsi, insomma, scusate, rientri necessariamente intanto la denuncia e soprattutto che sia tra virgolette seguita, perché nelle leggi si parla di appunto assistenza, quando poi invece i centri antiviolenza di movimento usano tutt'altra parola, ovviamente, e da appunto strutture riconosciute, perché insomma all'epoca c'è stata pure, non all'epoca, cioè un po' di anni fa, c'è stato insomma dei centri antiviolenza, quelli, scusate la povertà del termine, però quelli veri, quelli nostri, quelli del movimento, erano, rischiavano di essere tagliati fuori, e molti sono stati tagliati fuori da una serie di insomma di decreti legge e direttive, perché non avevano tutta una serie di come si dice, di requisiti in qualche modo.
Requisiti,
esatto, perché poi il linguaggio poi alla fine è sempre quello, e quindi immaginiamo che insomma sia questo, per cui giustamente tu dici sì, cosa positiva, ma fino a un certo punto, anzi
sì, perché poi per poterlo chiedere al proprio dirigente deve appunto corredare questa richiesta con la certificazione che attesta l'inserimento in questo percorso ufficiale, diciamo, e quindi a questo limite. E mi pare tutto abbastanza freddo e asettico, diciamo, niente di particolarmente accogliente, né
risolutivo né efficace.
Né risolutivo, ovviamente.
Quello senza dubbio. Sì, grazie, era solo una curiosità.
Sì. L'altra cosa è che l'articolo 18, quello successivo, riferisce che in Italia c'è una legge sulle unioni civili, e quindi tutto quello che viene detto riguarda anche le parole coniuge e coniugi si riferiscono anche a coppie unite civilmente, e questo va bene, però direi la parte più interessante per me è l'articolo 21, transizione di genere. Anche qui viene recepito la possibilità all'interno di chi lavora nella scuola, attenzione anche dell'università e nella ricerca, perché questo contratto riguarda tutto il mondo dell'istruzione, che vi leggo appunto articolo 21, transizione di genere, comma 1, al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, così li chiama, e di creare un ambiente di lavoro inclusivo ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono una identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui la legge 164 dell'82, questa è la legge quella che conosciamo, e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna.
Sì, è un percorso alias, per modo di dire, perché si rifà alla legge 164 dell'82, che quindi presuppone il trattamento chirurgico come finale, mentre per carriere alias, almeno parte degli studenti, si intende l'assunzione del nome d'elezione al posto del nome anagrafico, senza che necessariamente la persona voglia accedere a un percorso chirurgico.
Sì, senza alcuna certificazione medica, tra virgolette, nel senso che non ci vuole un documento di una autorità medica o istituzione, qualsiasi essa sia, che attesti questa cosa. E dunque questo è il primo punto interrogativo. Dopodiché si specifica che l'identità alias da utilizzare al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni e sulle divise del lavoro e servizi igienici neutri rispetto al genere e se presenti. E quindi
se presenti vuol dire no, sostanzialmente. E detto questo, insomma, ricordiamo Chloe Bianco, insomma, la professoressa transgender che si è uccisa ormai 13 mesi fa dopo aver perso il posto di lavoro e aver perso anche il processo al Tribunale del Lavoro di Venezia, la cui situazione non sarebbe stata risolta da questo articolo di contratto, perché non si trattava di una persona che aveva intrapreso il percorso disegnato dalla legge 164.
Sicuro, insomma, il cambio di nome, cioè, come dire, il nome diverso sul cartellino non le avrebbe sicuramente come dire dato una speranza in più e anche una vita lavorativa dignitosa, visto che poi, appunto, diciamo, come dire, lei poi ha scelto, poi, insomma, un atto estremo, però non è che l'abbia scelto, cioè onestamente è stata proprio, insomma, totalmente indirizzata praticamente a fare quello che ha dovuto fare, perché non sarebbe successo altrimenti, se non avesse subito tutto quello che ha subito, no? Quindi voglio dire, veramente, cioè, risolutivo proprio per nulla, cioè quasi un po' insultante come cosa, perché sembra che loro sono aperti, chissà cosa fanno, ma non lo fanno assolutamente.
Però, diciamo, è una novità che entra la parola transgender nel contratto di lavoro.
Sì. Direi di sì, questo sì.
Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti ringraziamo e ti auguriamo buone vacanze, come a tutte le lavoratrici e lavoratori della scuola.
Grazie, ricambio, un grande abbraccio.
Ciao.
Ciao. Thank you.